dell'intellectus, no? L'intelletto è proprio conoscere i primi principi della logica, i primi principi della ragione, no? Invece la scienza è saper trarre le conclusioni, appunto, scientifiche da questi principi. Ed è, quindi è la scienza una capacità, ovviamente ispirata dallo Spirito Santo, una capacità di vedere la nostra esistenza in questo mondo alla luce di Dio. E allora, notate, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. In qualche modo noi di nuovo chiediamo che non sia fatta la volontà della creatura, ma la volontà sovrana di Dio. La volontà che già perfettamente si fa nei cieli. E questa è la meta. Vedete come questa invocazione ci fa pensare appunto al paradiso, al regno dei cieli, dove Dio è tutto in tutti, dove la sua volontà è perfettamente ubbidita, ma ubbidita non obtorto collo, ma ubbidita per amore, in quella città celeste, no? Tutto è Dio, non c'è nessuna ombra di ribellione nei riguardi di Dio. Vedete? Notate come in qualche modo la realtà satanica consiste proprio nel fatto dell'orgoglio che uccide l'amore. Vedete, l'orgoglio che uccidendo l'ubbidienza uccide l'amore, implicitamente. Una cosa strana, care sorelle, è che l'amore non si realizza se non per mezzo dell'ubbidienza, e quindi per mezzo dell'umiltà. Sembrerebbe in qualche modo molto lontano l'amore con tutto il suo spontaneismo, come noi lo viviamo oggi, no? L'amore con tutta la sua spontaneità sembra essere toto cielo, diverso dall'annientamento dell'uomo, dall'umiltà dell'uomo, dall'ubbidienza dell'uomo. Invece la grande lezione, una tra tante, ma una delle più grandi lezioni del cristianesimo, è quella: non si può amare se non ci si uccide. Capite, care sorelle? Vedete? Il mondo ci insegna che bisogna realizzare noi stessi per amare. Il cristianesimo ci insegna che bisogna annientare noi stessi per amare. Pensate che lezioni diverse, L'abbiamo sentito recentemente nel Vangelo, pare che era due domeniche fa, no? Dove Gesù dice appunto, è vero che non può essere suo discepolo chi non prende la sua croce ogni giorno. E quindi in qualche modo il cristianesimo ci insegna di annientarci nell'umiltà e nell'ubbidienza per amare. Il demonio non riesce ad amare, povero lui davvero, guardate che dire povero diavolo, abbiamo tutto il motivo per dire così, capite? Cioè la più terribile tristezza, l'incapacità di amare è fondata sul fatto della superbia che non sa ubbidire, cioè non sa annientare se stessa. Allora in qualche modo la città celeste è piena di questa santa ubbidienza, ubbidienza dettata dall'amore. Nell'eterno giudizio apparirà questo con una terribile chiarezza, e mi viene il brivido, essere bisogna pregare tanto gli uni per gli altri perché il Signore abbia pietà di noi, e non mi sento affatto a posto a tal riguardo, vedete? Perché sarà tremendo quando il Signore radunerà tutte le genti. E da una parte, vedete, la sua volontà si farà dappertutto. Non ha importanza se uno lo adori o lo bestemmi, tutti piegheranno il ginocchio. Solo che gli uni lo faranno per violenza, perché in loro si manifesterà la terribile giustizia di Dio, e negli altri invece si manifesterà solo la sua dolce paterna misericordia. Perché? Perché ubbidiranno per amore. Vedete com'è diversa l'ubbidienza dall'una e dall'altra parte, capite? In entrambe quelle schiere che saranno radunate nella valle di Josafat davanti all'eterno giudice, in entrambe quelle schiere prevarrà l'ubbidienza, ma nella schiera infernale sarà l'ubbidienza sofferta, obtorto collo, no? Nell'altra sarà l'ubbidienza proprio per amore. Ed è così che si entra nel regno dei cieli, E allora bisogna appunto chiedere al Signore: Signore, sia fatta la tua volontà in noi. Perché la sua volontà si fa perfettamente non solo quando noi facciamo quello che il Signore ci comanda, ma anche quando, San Tommaso distingue qui tra il modo di osservare i precetti quod substantiam e quod modum, no? Quindi la volontà di Dio si fa in noi perfettamente non solo quando noi facciamo quello che il Signore ci comanda, ma quando lo facciamo come il Signore lo comanda. Non solo adempiere i precetti di Dio, ma adempierli anche con il modus caritatis, con il modo della carità, quindi ubbidire per amore. Ed è, se per assurdo fosse possibile osservare tutti i precetti della legge naturale senza la grazia, tale osservanza non basterebbe per la salvezza. Noi sappiamo di fatto che l'uomo, così come è ferito dal peccato delle origini, è vero, non è in grado, senza la grazia sanante, di osservare tutti i comandamenti di Dio, capite? Ma anche se l'uomo fosse costituito nella integrità della sua natura, ebbene non basterebbe per la salvezza eterna la sola osservanza materiale di ciò che Dio comanda. Bisogna osservare tutti i comandamenti, dando a ciascuno di loro l'impronta di quel primo e supremo comandamento, che è il comandamento della carità. Notate bene come appunto anche la carità diventa oggetto di giustizia, diventa un qualche cosa di dovuto rispetto a Dio e al prossimo, no? Ecco, bene. Allora, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. La volontà di Dio, l'abbiamo detto, è anzitutto la nostra salvezza eterna, poi l'osservanza dei suoi comandamenti e infine il ripristino, oserei dire, la restaurazione, nel senso più bello della parola, della nostra umana dignità. Vedete, tutte queste cose sono ancora purtroppo lontane da noi, no? La vita eterna non c'è su questa terra, c'è solo nella di là. La santificazione, ben sappiamo quanto siamo ancora lontani, è vero, dalla perfetta santità. E poi, appunto, la dignità umana, vedete, il peso, il fardello del peccato, non solo nel senso di peccato come colpa particolare, ma del peccato delle origini con la conseguente, con il conseguente fomite del peccato, fomes peccati, quella terribile tara, quella, come dire, quella inclinatio, no, ad malum, quella inclinazione al male. Vedete, tutto questo fa ancora sì che la volontà di Dio non è perfettamente adempiuta in noi, e perciò dobbiamo gemere e implorare il Signore che sia fatta la sua volontà, come già è fatta in cielo, che così si faccia anche in terra, perché proprio anche noi potessimo diventare, da cittadini di terra, dei cittadini della città celeste. Bene, e ci siamo fermati lì, e così lo ricolleghiamo con dacci oggi il nostro pane quotidiano. Vedete, care sorelle, scendiamo dal cielo sulla terra. Ma è giusto, è molto giusto che facciamo così. Poi vedremo che solo relativamente scendiamo sulla terra, nel senso che ovviamente quella richiesta del pane quotidiano, e ci sono anche dei Vangeli che hanno la parola benissima, cioè il pane sovrasostanziale, hyperusios, no? Cioè il pane sovrasostanziale, che vuol dire praticamente il pane transustanziato, cioè il pane eucaristico, quindi vedete che non siamo del tutto solo sulla terra, no? Ecco. E tuttavia notate bene come questa preghiera di Gesù comprende entrambe le dimensioni, quella divina ma anche quella umana, ed è giusto che sia così, vedete, perché proprio tutto appartiene a Dio, capite? Quindi il cristiano che vive su questa terra ha il compito di amare la terra e di santificarla, di amarla con il vero amore, con l'amore di redenzione, come Gesù l'ha amata. Gesù ha amato molto questa terra degli uomini, ha tanto amato l'uomo da morire per lui. Egli mi ha amato, dice San Paolo, ha dato se stesso per me. Vedete, Gesù ci ha dato tutto fino all'ultima goccia del suo sangue. Per noi uomini si è incarnato, per noi ha sofferto la morte della croce, no? Ed è quindi, non c'è stato, paradossalmente, capite? Vedete, c'è Nietzsche, no, che bestemmiando dice: l'uomo deve dimenticare il cielo e deve essere fedele alla terra. Invece, vedete, paradossalmente, non si può essere fedeli alla terra senza amare più il cielo della terra. È un paradosso, ma è così. Quindi notate bene che il cristiano non è infedele alla terra, come ci viene continuamente rinfacciato, no? Voi cristiani siete degli asceti, magari, dico io poi pensando a me stesso, comunque vedete, il fatto è questo, no? Ecco, voi siete degli asceti esagerati, vi mortificate, vi flagellate, portate cilici, non amate la vita, in sostanza, capite? Noi facciamo tutto questo perché amiamo la vita. Allora, proprio recentemente mi è capitato, no, un amico che proprio ci parlava del demonio, un laico, appunto, che ci parlava di queste cose, dice, il cristianesimo, a differenza del paganesimo, dove il male e il bene si mescolavano, cioè il cristianesimo, ed è vero, vede il bene e il male fronteggiarsi come due eserciti, no? Proprio Satana da una parte e San Michele con la potenza di Dio dall'altra. È terribile questo, ed è vero. Come nell'antichità, vedete, in questa filosofia, quel pensiero in qualche modo immanente, cioè che rimane ancora sul piano, diciamo così, della pura terrestrità, no? Che cosa succede? Il bene e il male non si fronteggiano come di fatto metafisicamente avviene. Il cristianesimo riporta il bene e il male alla loro verità, cioè alla verità della loro irriducibile opposizione, no? Ecco. Allora diceva questo amico, beh sì, il cristianesimo arriva a questo proprio perché in qualche modo disprezza l'uomo, no? Quindi l'uomo è avvolto nel male, Dio solo è buono, no? E c'è questo dualismo. Ecco, poi mi ha guardato, ha visto che ero un po' scettico, è vero, e dice, e c'è qualcuno che mi guarda male, e effettivamente c'è stata l'incarnazione, non capite? Ecco, è vero, ma non si può dire solo così, c'è stata l'incarnazione, come se fosse un evento trascurabile, capite che adesso non le vede? Cioè l'incarnazione è il senso che Dio dà ai valori della terra. E questo Dostoevsky, da quell'uomo veramente profondamente cristiano che era, e ben Dostoevsky l'ha intuito bene, voi sapete che Dostoevsky diceva io faccio fatica a credere in Dio, povero mio, però dice non posso non credere in Cristo. Insomma. E dice appunto che la terra è tutta assetata di Cristo, cioè se il Cristo in qualche modo paradossalmente non ci fosse bisognerebbe inventarlo, perché tutto il senso della terra è lui, insomma. Allora, per amare veramente il mondo, bisogna amarlo come Dio l'ha amato in Gesù, con un amore di redenzione. Ecco allora come anche le realtà terrestri sono ben impegnate nella nostra orazione, nella nostra preghiera, no? E Gesù stesso ce lo dice in molti brani del Vangelo, no? Insegnandoci, vede, non tanto a essere attenti alle cose della terra, perché? Non perché disprezzasse le cose della terra, ma proprio perché Gesù sa che noi già per conto nostro siamo troppo attenti a noi e a quello che riguarda la nostra esistenza terrena, no? E quindi giustamente ci insegna quello che dobbiamo ancora raggiungere per trovare proprio la virtù, no? Voi sapete bene che quando si tende a un eccesso bisogna tendere all'altro per giungere appunto alla moderazione, no? Cioè a quella famosa medietas virtutis della quale parlavano gli antichi, no? Bene. Allora, in qualche modo l'uomo già fin troppo intento alle cose della terra deve essere moderatamente staccato da questa preoccupazione. E come lo fa Gesù? Spiegandoci che in fondo non siamo noi che dobbiamo badarci, ma il Padre nostro che provvede. Vedete, la provvidenza divina. Non preoccupatevi, come sono splendide queste pagine del Vangelo, no? Anzitutto l'espressione poetica, ma anche proprio come insegnamento, quando Gesù dice guardate gli uccelli del cielo, che non seminano e non mietono, e però si nutrono, non è vero, perché il Padre, loro che è nei cieli, li nutre, il Creatore provvede al loro cibo, no? E quelle erbe del campo che sono così fragili, che un giorno ci sono e un altro giorno sono gettate nella fornace, no? Ebbene, quelle erbe del campo sono vestite in un modo così splendido che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria era vestito così, no? Com'è vero tutto questo? Vedete, care sorelle? Quindi Gesù ci dice, non è che voi non avete bisogno di queste cose, ma non preoccupatevi di quelle cose, perché il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Ed è come Gesù ci tratta della nostra verità di uomini, no? Non dice non preoccupatevene in assoluto, dice io so che ne avete bisogno, però non preoccupatevene eccessivamente, perché il Padre vostro provvede, insomma, no? Ecco, bene. Allora, giustamente questa richiesta del pane nostrum quotidiano, da nobis hodie, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ci insegna tutto quell'atteggiamento che dobbiamo assumere verso le realtà di questa terra. Bene, allora come vedete è nel contempo, come spesso accade nella preghiera, nel contempo è una preghiera ma anche un insegnamento per noi, proprio perché come abbiamo visto la preghiera cristiana è espressione di fede. E la fede a sua volta è una conoscenza di Dio alla luce di Dio, alla luce della sua parola rivelata, no? Quindi questa richiesta che Gesù, questa supplica che Gesù ci insegna nella preghiera del Padre nostro, ci rivela anche la nostra realtà terrena e il nostro rapporto con le cose di questa terra. Ecco allora, questo dono, dice San Tommaso, è bellissimo, si collega con quello della fortezza, eh? E lo spiega così, cioè dice, parlava nel sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, si parlava del dono della scienza, no? Ora dice San Tommaso, la scienza eccessiva conduce talvolta ad una certa timidezza, sicché si rende necessario il dono della fortezza. Quello è davvero impressionante che in qualche modo la scienza è vista in questo contesto teologico come un qualcosa di estenuante per l'uomo, qualcosa che affatica l'uomo. Ecco perché c'è questo misterioso legame tra la scienza e il dolore, vi ricordate Coelet che dice chi moltiplica la scienza moltiplica il dolore, come è vero. Ed è perché la sensibilità si acquisisce con la scienza. E siccome, ahimè, la nostra esistenza in questa valle di lacrime è effettivamente più che altro dolorosa, no? Ebbene, accrescere la sensibilità significa assaporare soprattutto i dolori, però assaporare anche il loro valore relativo, fortunatamente, no? Bene, in questo senso la scienza è proprio, in qualche modo, attinente alla beatitudine dei piangenti, cioè di coloro che sono consapevoli perfettamente di trovarsi in una terra di esilio. No? E piangono in attesa di ricongiungersi con il loro creatore e redentore, no? Ecco, allora questa scienza che moltiplica il dolore e il pianto, questa scienza estenuante, faticosa, sofferta, no? Potrebbe portare l'uomo a una eccessiva timidezza. Quindi bisogna che il Signore ci venga incontro con l'altro suo dono, che è il dono della fortezza. Ecco, è bellissimo questo aggiustare le cose dalla parte dello Spirito Santo di Dio. Vedete, il Chesterton insiste nel dire che paradossalmente il cristianesimo dovrebbe essere, secondo la mentalità del mondo, l'insieme di tutti i difetti possibili e immaginabili. E quindi probabilmente il cristianesimo, conclude lui, sarà l'insieme di tutte le virtù, capite? Perché è impossibile ovviamente congiungere tutti i vizi, no? E giustamente si diverte nel dire, ecco, il cristianesimo è accusato per esempio di eccessiva timidezza, no? Ecco, pensate per esempio a quelle accuse che lancia Nietzsche contro il cristianesimo, che sarebbe poco virile, poco coraggioso, è vero, il cristiano che è vero porge sempre l'altra guancia, che si lascia maltrattare, capite? Vede? Ma quegli stessi signori che accusano il cristianesimo di essere troppo timido, lo accusano anche perché ha fatto le crociate, capite care sorelle? Vede? Una cosa paradossalissima questa, no? E davvero viene da ridere, perché il cristianesimo, da quelle stesse persone che non avvertono nemmeno la loro intrinseca contraddizione, San Tommaso direbbe propriam vocem ignorant, è vero, cioè si dimenticano di quello che hanno detto prima, no? Ebbene, quelle stesse persone dicono che il cristianesimo educa a scarsa virilità perché non è coraggioso, non è abbastanza dinamico, eccetera, e dall'altro lato dicono però che il cristianesimo è dinamico fin troppo perché ha fatto le crociate e l'inquisizione, vedete? Allora il fatto è che il cristianesimo è l'uno e l'altro, capite? Cioè il cristianesimo è modesto e umile da una parte, ma non è timido, è forte, coraggioso. Ebbene, è il nostro pane che il Padre Celeste ci dà, che ci dà la fortezza. Dice appunto quel famoso Salmo, è vero, che parla di letizia e di fortezza, due disposizioni di animo alquanto vicine l'una all'altra, no? Perché la fortezza ovviamente dà una certa sicurezza, e la sicurezza a sua volta infonde la gioia, insomma, no? Perché sentendoci in grado di affrontare ogni pericolo non temiamo, siamo contenti nella gioia, no? Allora dice quel Salmo che il vino rende lieto il cuore dell'uomo, mentre il pane gli dà forza. Ed ovviamente si deve pensare anche al pane, al vino eucaristico, no? Quindi al corpo e al sangue del Signore, no? Bene. Il pane che il Padre ci dà forza, quindi è il dono della fortezza che si collega con questa richiesta del pane quotidiano. Ed è interessante che la richiesta di queste realtà, chiamiamole terrene, che sono tutte compendiate nel dacci oggi il nostro pane quotidiano, questa richiesta concerne un qualcosa che può realizzarsi nella nostra esistenza attuale. Le altre tre richieste che il Signore ci ha insegnato non sono realizzabili se non nell'aldilà, non adesso, qui e ora. Sono un qualche cosa che possediamo solo nella speranza. Sia santificato il tuo nome, non tutti ancora riconoscono la santità del nome del Signore. Venga il tuo regno, abbiamo ben visto come il regno di Dio è ostacolato ancora nel mondo degli uomini, no? Nel quale è già venuto, ma non è ancora esteso dappertutto. E poi sia fatta la tua volontà, ebbene ancora si sdoppia questa preghiera, cioè come in cielo così in terra, proprio per dire che in terra la volontà di Dio ancora non si fa, così come si fa invece in cielo. Bene, invece richiedere il pane nostro quotidiano significa chiedere qualcosa che da Dio otteniamo pienamente e perfettamente già nella nostra esistenza terrena. E anche qualcosa di cui non avremo più bisogno, è vero, quando passeremo al regno dei cieli. Nel regno dei cieli sarà valida la prima parte del Padre nostro, va bene? Diremo solo Padre nostro che sei nei cieli e santificato il tuo nome, insomma lo diremo, capite, non più sia santificato, ma lo diremo come adorazione, come constatazione del fatto, no? Le prime tre richieste del pane quotidiano nel senso proprio terreno e nemmeno nel senso sacramentale, non ne avremo più bisogno, capite, così nemmeno del perdono, perché saremo già perdonati, capite, redenti, e non avremo nemmeno bisogno di chiedere l'aiuto di essere liberati dalle tentazioni dal male, perché i santi non possono più essere toccati da nessun male, da nessun tormento, no? Bene. Allora, in questo senso, la richiesta, la seconda parte del Padre nostro, riguarda appunto la nostra umanità. Notate bene però che una parte della terra, notate questa fedeltà del cristianesimo alla terra, una parte della terra persino ce la porteremo in cielo. Perché, certo, il Signore farà una terra nuova, un cielo nuovo, come ce lo descrive appunto il libro dell'Apocalisse, no? E però in quella nuova terra, in questa terra che è l'altra sponda, no? La terra della promessa, no? In quell'altra nuova terra, noi avremo ancora il ricordo della terra di qua giù. Perché la terra di lassù ce la guadagniamo qua giù, care sorelle, capite quel che voglio dire, vedete? È interessante come, adesso non sto a spiegarlo nei minimi particolari, in parte l'abbiamo già affrontato, come San Tommaso, e non solo lui, insomma, è tutta la tradizione cattolica che lo spiega in questi termini, dice che alcune virtù che comportano una certa imperfezione si realizzano perfettamente in cielo con il ricordo del loro modo imperfetto di essersi realizzate sulla terra. Non so se rendo l'idea. Per esempio, sorprendete la virtù della pazienza. È difficile avere pazienza in cielo, non c'è motivo, capite? Non ci sarà più nessuna tristezza, no? Ecco, la pazienza, come è ovvio, è una virtù che richiede una qualche avversità esterna per pazientare, insomma, no? Ecco, ebbene, in cielo non ce ne sarà più bisogno. Però vedete la stessa durata, perché la pazienza è un certo perdurare, un certo perseverare, no? La stessa durata sempiterna della beata vita con Dio, no? Ebbene questa stessa durata assumerà i connotati, per così dire, di una perfetta pazienza, senza però connotare più nel regno dei cieli l'aspetto di tribolazione, di tristezza, di ira, eccetera, vedete? E però ci ricorderemo che quella pazienza beata, celeste, no? Quel perdurare, quello stare tutti i giorni della nostra vita nella casa del Signore, nel santuario non fatto da mano d'uomo, no? Ecco, vedete, questo ci ricorderemo che ci siamo entrati in quel santuario perché il Signore ci ha dato la forza di essere un po' pazienti su questa terra, ne è vero che è una valle di lacrime. Bene, notate che secondo quanto ci insegna San Tommaso in questo suo commento al Padre nostro, nella richiesta panem nostrum quotidianum da nobis hodie ci sono tutti gli atteggiamenti, non uno solo, vedete, ma quasi tutti, insomma, perché la perfezione di questo mondo, ma quasi tutti gli atteggiamenti, vedete, che l'uomo deve assumere verso il mondo esterno, e per la precisione sono questi, ve li dico tutti che così poi dopo li commentiamo uno dopo l'altro. Anzitutto uno che chiamerei la povertà, cioè il distacco dalle cose, il primo momento, no? Il secondo è quello della giustizia, della rettitudine, che vale soprattutto a livello delle cose esterne. Il terzo aspetto è quello della pace interiore, anche quello paradossalmente, sebbene si realizzi dentro di noi, però riguarda molto il mondo esterno, perché dipende dal nostro modo di atteggiarci al mondo esterno se siamo in pace o meno, no? Quindi povertà, giustizia, pace. E poi gli altri due atteggiamenti sono temperanza, moderazione, perché è ovvio che dei beni di questa terra si può abusare, no? E poi la riconoscenza, anche questo è estremamente importante, la riconoscenza, e cioè il rendimento di grazie per tutti i benefici ricevuti da Dio, no? Allora vediamo adesso, cominciamo almeno, poi dopo lo completiamo questa meditazione in pomeriggio, cominciamo almeno a meditare appunto i singoli atteggiamenti qui elencati. Anzitutto la povertà, cioè il primo atteggiamento che l'uomo deve avere è quello del distacco dai beni temporali, perché il pericolo più ovvio che noi corriamo è quello dell'eccessivo desiderio, cioè desiderare le cose di questa terra, attaccarci alle cose di questa terra. E non c'è dubbio che tale desiderio è molto adatto, proprio per natura sua, a allontanare l'animo dell'uomo dalle cose del cielo. L'eccessivo attaccamento alle cose della terra allontana l'animo dell'uomo dalle cose del cielo. Ecco perché Gesù non si stanca mai per insegnare la povertà, non solo perché siamo generosi con i poveri, anche questo è un aspetto, capite? Ma soprattutto perché siamo generosi con Dio, cioè perché tutta la nostra attenzione non si rivolga solo, unicamente ed esclusivamente alle cose di questa terra. Bene, è cosa davvero gravissima l'aspetto dell'attaccamento alle cose della terra, perché? Perché vedete, tutti gli altri disordini concernono l'interiorità dell'uomo. Questo disordine invece in qualche modo strappa l'uomo a se stesso, cioè fa sì che l'uomo non viva nemmeno in se stesso, cioè non solo non vive con Dio, ma non vive nemmeno in se stesso, vive all'infuori di se stesso, bada solo ad altre cose e a cose di gran lunga inferiori rispetto a quello che è l'uomo. Quindi esteriorità, si potrebbe dire, e avvilimento sono le due conseguenze dell'attaccamento alle cose di questa terra. Pensate sempre a quel motto agostiniano, no? Entra in te stesso, nell'uomo interiore abita la verità. Cioè solo nella interiorità dell'uomo, l'uomo incontra Dio. Non è possibile, capite, solo senza la solitudine e senza la interiorità, non è possibile incontrare. Quindi in qualche modo il mondo con tutte le sue attenzioni alle cose esterne, alla efficienza, come si suol dire, capite, la produttività esterna, no? Che può essere anche lodevole, capite, persino coloro che si danno molto da fare per il bene del prossimo, quei imprenditori che sono veramente buoni, capite, non sono ingiusti, per carità, danno a ciascuno il suo, anzi cercano di trattare bene gli operai, eccetera, però vedete, può succedere, non sempre succede fortuna, ma può succedere che per quanto buoni, giusti e persino caritatevoli, capite, però dedicano la loro attenzione talmente agli affari, ripeto, anche onestamente poi impiegati, no? Però dedicano la loro attenzione talmente agli affari di questa terra, cioè a guadagnare, no? Da dimenticarsi di Dio, da dimenticarsi di avere un'anima, no? Quindi il primo pericolo che c'è nei beni esterni è appunto il pericolo dell'attaccamento, della schiavitù, dell'avvilimento. Dicevano già gli antichi, no? Socrate diceva per esempio che noi siamo chiamati a essere i padroni delle cose di questa terra, mentre generalmente ne diventiamo schiavi. Vedete, quindi non è detto che noi non dobbiamo possedere, dobbiamo possedere, ma possedere da padroni, non essere posseduti da schiavi. È strano questo, capite? Perché generalmente possedendo noi ci lasciamo schiavizzare da ciò che possediamo. In questo senso noi religiosi davvero siamo fortunati, capite? Perché abbiamo amputato i beni esterni, no? Come dice Sant'Agostino. È molto più difficile, dice Sant'Agostino, distaccarsi dalle cose che sono, per così dire, un tutt'uno con l'uomo, piuttosto che da cose che sono esterne rispetto a noi, no? Chi vive povero anche materialmente trova le cose materiali appunto all'infuori di sé, invece chi possiede le trova dentro di sé, come facenti parte di sé. Ora, non è vietato il possesso delle cose terrene, come vaneggiano alcuni esagerati super spirituali, no? Capite? Ecco, non è vietato il possesso delle cose terrestri, però bisogna possedere senza essere posseduti. Il dramma dell'uomo, di ogni uomo, è quello di subire una immediata, spontanea tentazione di essere posseduto possedendo. Vedete, cioè, illudendosi di possedere, di fatto è posseduto da ciò che possiede. E allora, giustamente già gli antichi stoici dicevano appunto che l'unica realtà che conta è la virtù. Noi diremmo ovviamente la suprema delle virtù, cioè la carità, cosa che gli stoici non potevano ancora intravedere, no? È l'unum necessarium del Vangelo, che ci fa dimenticare tutto il resto. Invece gli stoici dicevano bisogna che l'uomo sapiente cerchi anzitutto la virtù. E hanno già intravisto anche quel detto evangelico, e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù, cioè dicevano che tutto il resto è indifferente. Sono degli adiafora, dicevano gli stoici, cioè le cose della terra il saggio le considera come indifferenti. Tuttavia anche loro, è una cosa commovente, dicevano, però è meglio averli che non averli, cioè notate bene, mi piace tanto quando lo leggo quelle pagine, cioè, dicevano in fondo il saggio dice che i beni della terra non sono beni essenziali, e allora non li cerca come se questa fosse l'essenza, diciamo così, dell'uomo, no? L'essenza dell'uomo è la virtù, è la vita, secondo la virtù. Gli stoici in greco lo chiamano il katortoma, no? Cioè la vita retta, eh? La vita secondo virtù. E tutto il resto, dicono, è un adiaforon, cioè un qualcosa di indifferente, persino essere di buona salute o di cattiva salute, vivere o morire, possedere delle ricchezze o non possederne, eccetera. Però poi distinguevano nell'ambito degli indifferenti le cose preferibili alle cose meno preferibili, capite quello che voglio dire? No, ecco. E ovviamente dicevano è ben preferibile, e qui il Vangelo ovviamente ci insegna delle cose nuove, no? Ecco, come vedete, dicevano è preferibile ovviamente possedere i beni piuttosto che non averne. Il Vangelo invece ci dice proprio beati i poveri in spirito, ma certo beati anche coloro che coltivano la povertà spirituale tramite un distacco anche esterno e materiale, no? Bene, quindi il primo atteggiamento da acquisire è quello proprio del distacco. Distacco che è l'unica garanzia della nostra vita veramente umana e cioè spirituale. Perché l'uomo è anzitutto spirito. Lo so che voi non vi scandalizzo, però se lo